Buonasera. È la seconda volta che vengo qui e quindi ringrazio naturalmente Don Stoppiglia che mi ha invitato, ma non vorrei dimenticare naturalmente Gaetano Farinelli, Don Farinelli, e nuova conoscenza che ho fatto oggi, molto simpatico, Don Adriano.
Don Adriano, dove sei?
Adriano è presente, ecco, una persona veramente deliziosa. Bene. Allora, adesso vi racconto una cosa. Ho detto, ma scusa, vengo senz'altro anche perché a celebrare appunto Pietro Barcellona, che era qui la colonna di questi incontri. Ma gli ho detto, mi puoi spiegare qual è il tema di questo incontro? Dammi qualche idea, anche perché non so cosa fare, anche perché tutti quanti noi siamo così frastornati dagli esiti elettorali, che ci sentiamo così inadeguati di fronte al nuovo astro che è nato dalla politica italiana. Io mi sento così piccolo, così veramente fuori luogo, capisci? Per cui, e lui mi dice, guarda, che il tema è la profezia come lettura del presente. La prima battuta che ho fatto, la profezia come lettura del presente, ve la dico subito, ho pensato ai sondaggi. Devo dire che come profezie, come i sondaggi, come lettura del presente, partiamo veramente bene. È un fallimento totale. Bene. Poi invece sono diventato serio e ho cercato di prendere delle note oggi, cercando di capire cosa vuol dire appunto profezia, vuol dire predire il futuro. Ma oggi veramente c'è ancora un futuro nella nostra cultura, nella nostra società. Io credo che la nostra attuale visione del mondo non prevede un futuro, ma un eterno presente. Ed è questa la prima affermazione che faccio per spiegare in qualche modo il non senso del nostro tempo. Siamo un eterno presente, lo so molto bene io che ho lavorato in televisione, per cui ormai non c'è. È tutto il difetto principale dei ragazzi, che sono bravissimi con le tecnologie, ma non sanno assolutamente collocare i fatti nella dimensione storica, e quindi soprattutto non sanno, non conoscendo il passato, non possono nemmeno immaginare un futuro. E voi sapete benissimo che c'è stato un filosofo, un sociologo di oggi, Bauman, che ha descritto la nostra esperienza come, cioè in termini solo di liquidità. Il liquido è liquido ciò che non può restare immobile, che non può che restare immobile e mantenere a lungo la sua forma. Bene. Ecco, io credo che questo sia uno dei temi che oggi ci, in qualche modo, ci prende continuamente. Anzi, in questo mondo contemporaneo tutto cambia, è verissimo, e tutto cambia in qualche modo in continuazione. E se ci fermiamo a formulare un progetto, in qualche modo non riusciamo nemmeno ad avere il tempo di farlo. E la dimostrazione è che mai come adesso, pensate un attimo, come le cose poi, le verità sono sul proprio su davanti a noi e non ce ne accorgiamo. Quando dico che tutto è liquido, pensate un attimo che tutti quanti ci parlano di un mondo pieno di flessibilità. La riprova di quello che sto dicendo, che ormai appunto è tutto flessibile, flessibile nei rapporti d'amore, è flessibilità nel lavoro, è flessibilità dappertutto. E questo indica subito una cosa che mi angoscia profondamente, vuol dire che non siamo capaci in qualche modo a ipotizzare qualcosa. È proprio in mancanza di ideali, di scopi e di progetti non ci può essere futuro. Ecco qua il dramma che c'è, questa mancanza di proprio di progettualità. E quanto minore è la presa sul presente, tanto minore è il futuro contemplabile nel progetto. Questa cosa che vi sto dicendo è proprio perché oggi siamo incapaci in qualche modo di fare profezie, perché in una vita regolata dal precetto della flessibilità, piani e strategie di vita non possono che essere di breve periodo. Ed è questo il limite, cioè, della nostra epoca. Quando dicevo che viviamo in eterno presente, è la riprova appunto che non siamo capaci in qualche modo di progettare qualcosa di lunga durata. E pensate un attimo a una cosa molto banale, cioè come le nostre, in qualche modo, come noi conduciamo la nostra, anche le nostre, diciamo così, la politica, come fate, come pensata. E ogni cosa ha perso senso e significato, utilità e scopo, e solo in qualche modo un'indagine potrebbe in qualche modo dargli un senso a tutto ciò. E lo dico anche perché, pensate un attimo in questo senso, come oggi i nostri sindaci pensano a governare la nostra vita, la nostra, anche la nostra amministrazione di tutti quanti tutti i giorni. Ma pensate un attimo alle aziende, sono mantenute in uno stato di vita sospesa. Rilanciarlo chiederebbe investimenti, ma l'investimento produce profitti solo nel futuro e appesantisce i bilanci dell'immediato. Quindi che cosa il problema è? È il guadagno immediato, è tagliare i costi, ridurre il personale, contenere la spesa, perché questo genera il profitto immediato, perché il presente deve vincere sempre sul futuro. E anzi, il futuro è irrilevante, perché non riguarda appunto la gestione presente. E apparentemente tutti continuiamo a fare il nostro mestiere, ma niente più come prima. Cioè, questa cosa è una cosa che rende precario in qualche modo la nostra vita. E pensate anche un'altra cosa per dire come sia vero questa mancanza di futuro in tutte le cose. Pensate un attimo, anche il contadino forse ha più interesse oggi a sopprimere la mucca che a produrre latte, perché così potrà accedere a un rimborso europeo. È tutta questa cosa che ci manca oggi, ci ha fatto mancare in qualche modo quello che è fondamentale, l'idea del progresso. E il capitalismo delle origini, pensate, presupponeva un risparmio, una accumulazione originaria da investire in un progetto a lungo termine. E i frutti di questa imprenditoria si sviluppavano nel corso di una vita, e spesso un progetto coinvolgeva diverse generazioni. Oggi i tempi della progettualità coincidono con i tempi di presentazione di un bilancio. Non solo, ma spesso chi gestisce un'amministrazione sa che il suo mandato è a termine e il suo interesse è ottenere risultati immediati e scaricare su quanti gli succederanno i costi dell'operazione di oggi. E un'altra cosa ancora per indicare come è presente questo fatto: se prima quindi il futuro si identificava con la realizzazione di un progetto e col conseguente godimento dei suoi frutti, oggi questi frutti sono consumati addirittura in modo anticipato. Pensate un attimo come il rapporto che c'è dalle famiglie: una volta i genitori lasciavano ai figli un'eredità, oggi possono forse solo ipotecare la proprietà per disporre di denaro liquido e lasciare il debito agli eredi. E questa cosa sta a indicare che il futuro, e qui il termine che è terribile, il futuro si trasforma quindi nella discarica, nella pattumiera in cui cerchiamo di confinare e di respingere quegli impegni che non ci sentiamo di assumere, ma che qualcun altro dovrà pure accollarsi. E come mai è avvenuto questa cosa così terribile? È perché due concetti sono venuti a mancare completamente, due veri grandi punti del nostro discorso filosofico, morale, etico. Sono venuti a mancare il concetto di progettualità e il concetto di progresso. Pensate un attimo, cioè per la prima volta oggi il futuro è qualcosa di qualcosa che ci angoscia assolutamente. Anzi, per la prima volta viviamo l'esperienza di un impoverimento, di un arretramento. Anzi, si dice che l'ascensore sociale si è rotto, ma per molte generazioni prima di noi era normale aspirare a un benessere crescente di generazione in generazione. Anzi, i figli erano più istruiti che i padri e avevano accesso ad impieghi migliori. Oggi invece quello che ci paventa in qualche modo la nuova situazione economica è quella in qualche modo di conservare, non progredire. E la cosa importante, pensate un attimo come noi abbiamo assorbito, sommatizzato queste cose a livello inconscio. Ho detto prima, appunto, pensate alla parola flessibilità, come l'abbiamo incorporata nella nostra testa. E pensate un attimo come, ancora una volta, le conquiste del passato, lo stato sociale, la non licenziabilità, le pensioni sono lette come privilegi di cui la vecchia guardia sta godendo ancora a spese dei giovani, ma di cui questi giovani non potranno soffrire a loro volta. Cioè, la cosa terribile è che di fronte a noi abbiamo un futuro di ripiegamento, di impoverimento, ma questo non è futuro e non ci si proietta da in avanti, ma all'indietro. Non fa sognare, ma anzi il futuro è un oggetto di rimozione e per la prima volta il futuro ci è ostile. Ed è un'altra cosa che vorrei farvi notare, ed è per questo che ho voluto anche iniziare, perché poi spero che qualcuno voglia completare questa analisi in senso positivo. Pensate un attimo come noi abbiamo sostituito al futuro una nuova parola che io non sopporto, è fastidiosa, ed è il nuovo. Il nuovo appunto come succedaneo del futuro. Il futuro sopravvive appunto come rimpianto, come esigenza frustrata di rinnovamento. E il suo, chi ha preso questo posto è il nuovo, è una forma di cambiamento ma priva di spessore contenuti, effimera come tutte le manifestazioni liquide della vita contemporanea. Nuovo non significa migliore. Vorrei che fosse ricordato anche per chi fa politica, che si riempie la parola con questa nuovo, nuovo. Significa nuovo, significa insolito, non ancora consumato dall'abitudine, ma come tale è effimero, destinato a un immediato declino. E il nuovo, quando si manifesta, non è già più tale, conserva la sua capacità di stupefazione per un tempo limitato, e nel momento in cui tentiamo di conoscerlo è già consumato. E la cosa interessante è che il nuovo implica discontinuità col passato. È vero, si può rottamare tutto, ma ciò non vuol dire che sia progresso. Rispetto a un buon prodotto, un buon candidato, un buon progetto, il nuovo che gli si oppone potrebbe anche essere di qualità peggiore. La sua forza sta solamente nella curiosità che è in grado di generare nel pubblico, ma il soddisfacimento di questa curiosità può rivelare caratteristiche negative e in ogni caso cancella la patina di novità. E d'altra parte, ecco per questo motivo che il nuovo è in qualche modo una categoria vincente nelle campagne pubblicitarie. Ed è per questo che oggi la politica si muove secondo categorie pubblicitarie. Ma perché tutto ciò è avvenuto? È molto semplice. Tutta la mia generazione, una generazione che si è formata nel 68, aveva come un, diciamo così, una parola d'ordine, una voglia essenziale: avere un pensiero critico, riuscire a sempre a discernere dietro a quello che c'era, quello che si nascondeva, non solo, ma di praticare la scuola del sospetto per far capire che dietro a ogni cosa che si manifesta c'è sempre una causa. Eravamo in qualche modo, come posso dire, dei dottor House, a capire, cercare di capire sempre il senso delle cose. Questa è la cosa che è venuta a mancare in tutti questi anni, e soprattutto è stato sostituito questo aspetto che io dico del sospetto a quella delle di chiederci, di porre interrogativi, oggi con un'altra cosa che è il net che ci ha regalato, il complotto. Ma il complotto non è una interrogazione in qualche modo intellettuale, è solamente una favola, è una narrazione, è uno storytelling, è qualcosa, è come in qualche modo tradurre la realtà in un film. Ecco, qui io parlo naturalmente, anche facendo questo intervento vorrei quindi fare un omaggio a Pietro, che come me, insomma, in qualche modo, anzi lui in qualche modo era uno dei padri di questo pensiero critico. E volevo ancora aggiungere una cosa molto importante per capire perché oggi è difficile fare profezie, perché oggi è difficile immaginare un altro mondo possibile, e che è avvenuto in questi anni, anzi, una cosa si è affermato, un solo modo di pensare, quello che si chiama appunto il pensiero unico. E sapete che chi l'ha formulato per primo è stato Ramonet nel Mondo Diplomatique, addirittura nel, mi sembra, 96. Bene. E che cos'è questo pensiero unico? È la trasformazione in termini ideologici che si pretendono universali degli interessi di un insieme di forze economiche, soprattutto di quelle forze del capitale internazionale. Questo è il motivo. Cioè vuol dire che in qualche modo questo sistema economico che ha trasformato il futuro in una pattumiera, che in qualche modo ha fatto sì che quello che contasse fosse il nuovo e che noi fossimo in qualche modo solamente preda di un eterno presente, incapace di vedere un futuro, e che non è altro che essere immersi in questo neoliberismo come ideologia fondante e come giustificazione della prevalenza di poteri forti nei confronti delle classi più deboli, nei confronti pronto di quelle classi che erano una volta tutelate dallo Stato sociale. È una cosa che questa definizione di pensiero unico è sopravvissuta per alcuni anni, ma poi a un certo punto è persino scomparso. E la cosa che mi fa assolutamente tristezza è che, conquistata la piena egemonia, il neoliberismo non è più un pensiero unico, ma in qualche modo, perché questa era una connotazione almeno critica, dire pensiero unico voleva dire che noi eravamo ancora consapevoli che ci potesse essere anche un'altra realtà, un altro mondo possibile, un altro tipo di cultura, un altro tipo di condivisione, un altro tipo di associazione. No, è diventata una forma in qualche modo di verità incontestabile, avendo raggiunto con successo tutti i suoi obiettivi. E a distanza appunto di un ventennio, la migliore definizione di pensiero unico ci viene proprio, lo dico qui con un tono un po' dimesso, ma proprio, guardate un attimo, da una riunione che di due anni fa, l'anno scorso, alla Leopolda, un posto dove ormai si celebra appunto le novità, e dove è stato fatto un bellissimo ragionamento che inquadra le sorti di chi non la pensa allo stesso modo, cioè, e in qualche modo ha ricordato che diceva questa persona che ricorda la parodia di Croz, che seguendo la logica aberrante, se la sinistra non cambia, diventa destra, e quindi la sinistra deve continuare, ma deve cambiare. È la riprova che tutto deve essere omologato, non ci può essere alternativa. Ma la cosa quindi che vorrei ancora aggiungere è che oggi ormai questo modo di pensare è stato in qualche modo privato di storia, cioè è diventata una verità assoluta come la natura, e tutto ciò che in qualche modo appare come critica, dissenso, appare come forma di terrorismo. Faccio un esempio banale e recente. Ho visto ultimamente alcuni programmi di 3 mesi fa, in un programma, mi sembra, di servizio pubblico. Venivano presentate 2 giovani in OTAV, accusate di terrorismo, ma erano 2 brave ragazze dalla porta accanto. Perché? Perché una volta il termine terrorismo disegnava il male supremo, oggi più semplicemente il dissenso. E dico questa cosa, è avvenuto tutto ciò per colpa nostra, naturalmente per colpa degli intellettuali, lo vorrei ricordare, perché tutto quello che è avvenuto è una sola forma, perché pensate un attimo, qui ci sono degli professori di scuola che lo sanno benissimo, e che a un certo punto in filosofia si afferma appunto questa nuova filosofia o estetica che si chiama il postmoderno, che sancisce appunto la fine delle grandi narrazioni, dei grandi ideali, dei grandi sogni, cioè dei grandi sistemi filosofici. E il pensiero debole, partendo da istanze di natura morale, è chiaro, gli esiti nefasti delle ideologie come matrice appunto dei gulag e di altre cose, ha in qualche modo indebolito il concetto di verità. Anzi, lo stesso postmoderno ha affermato l'eterno presente come unica dimensione, come fine della storicità. E la storicità, lo dico qui, che la cosa, il messaggio forse più forte che posso darvi, perché è la mia didattica quando insegno all'università, è già straniamento, è già critica, perché ci rivela che altri mondi sono possibili, e la fine della verità e della storia hanno l'effetto paradossale di disarmare il pensiero critico e di rafforzare nel contempo l'esistente come unica verità possibile. Il presente oggi non ha più anticorpi, anzi, la sterilizzazione delle ideologie ha prodotto una ideologia inattaccabile, perché priva di contraddizione e di antagonismi. Io credo che una comunità, un gruppo di persone che si pone il problema di capire oggi la realtà in cui vive, deve prima di tutto ripadronirsi di questo concetto, di avere in qualche modo, riprendersi la critica all'esistente e di pensare che altri mondi sono possibili, non solo quello dato dai sondaggi che sbagliano sempre tutto. Grazie.